Marte.
Che è successo? No. So che sono in uno.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E cosa potrebbe mai succedere se non dare il via a Forza Napoli sempre, vero Mario Palligiano che in regia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio Emanuela Castelli in redazione che vi parla Gianluca Gifuni, questo è Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, non lo dimenticate mai, Radio Marte, eh? C'è qualcuno che canta? Bruciasse il cielo? Il Blanco? Ero io? Non lo so, perché a volte durante l'attesa tra la pubblicità e la sigla cantiamo, canticchiamo e Mario Palligiano ci registra e poi ce lo fa risentire per capire se potremo un giorno partecipare tutti a Sanremo, anche noi. Va bene, buon pomeriggio a tutti, bando alle chance e agli scherzi, c'è Napoli-Verona all'orizzonte domenica alle 15, oggi si chiude il mercato, Gaetano è diretto al Cagliari in prestito, c'è anche da capire quale sia la situazione di Demme, ma il bilancio, insomma, lo abbiamo già fatto, continueremo a farlo di questo mercato di gennaio e poi cercheremo di capire come giocherà il Napoli contro il Verona e quale sarà il Napoli del futuro nei prossimi 4 mesi, cioè del futuro immediato, a breve termine per intenderci. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-63 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Pasquale Tina, Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio al nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, cominciamo un attimo dal mercato, perché insomma sì, una coda in uscita ci potrebbe essere. Gaetano sì, e forse anche Demme potrebbe essere ceduto.
Non so, Gaetano pare che ci sono due squadre, cioè il Cagliari ma c'è anche il Granada. Di Demme non so, insomma al momento non abbiamo conoscenza di squadre, quindi.
Il giocatore fuori rosa, lo confermi?
Sì, andrà fuori rosa perché nei 25 del campionato, perché metti Traoré ovviamente in lista, viene comprato e quindi uscirà Demme, sì.
Uscirà Demme. Senti Pasquale, invece per quanto riguarda le operazioni di preparazione di Napoli-Verona,
sì,
è tornato Anguissà, ieri ci hai detto che il giocatore si è regolarmente allenato, sì, con la squadra.
Credo giochi pure.
Lo farà anche oggi e giocherà pure, quindi possiamo immaginare, adesso te la dico io, vediamo se è così la formazione, mi pare che tu l'abbia già elencata ieri, Gollini in porta, i tre difensori Østigard, Rachmani, Juan Jesus, Di Lorenzo e Mario Rui larghi sulle fasce, Lobotka e Anguissà a metà campo, Politano, Simeone e Kvaratskhelia in attacco.
Sì, anche se ieri Mazzarri ha riprovato anche il 4-3-3, quindi non è detto che sia questa la formazione, è possibile, c'è anche questa variante, insomma 4-3-3, che come sai insomma è il modulo che la squadra conosce meglio. Io ho un solo dubbio sul 4-3-3 se Zielinski lo metti fuori dalla lista Champions, perché questa sarebbe più clamorosa con tutto il rispetto di Demme. Non so poi chi possa fare il terzo a completare il centrocampo, se Cajuste, perché obiettivamente se fai questo strappo con Zielinski poi vuol dire insomma che il rapporto è ai minimi termini e diventa difficile arrivare poi a fine stagione magari giocando solo il campionato, però questa è una mia idea, aspettiamo insomma che domani il Napoli faccia le decisioni sulla lista Champions, perché la lista Champions è vero che si possono fare 3 cambi, però Zanoni era registrato come prodotto del settore giovanile, quindi per registrare il terzo nuovo, e io penso che in questo momento i favoriti siano Mazzocchi, Ngonge e Traoré, e quindi andrebbe fuori del Donker, devi diciamo togliere un altro dei giocatori dei 17, cioè degli over 22, lo devi mettere in, devi toglierlo, e al momento ieri circolava la voce di una possibile esclusione di Zielinski.
Ecco, possibile esclusione clamorosa,
sarebbe ovviamente clamorosa, certo,
di Zielinski dalla lista Champions. 081-6363-63 per intervenire in diretta, perché ha provato il 4-3-3? Un indizio potrebbe essere,
Luca...
no, potrebbe essere sì, anche l'impostazione del Verona, che ha un solo attaccante di ruolo,
certo,
col 4-2-3-1, e ovviamente tenere 3 difensori di ruolo nella difesa a 3 contro un solo attaccante sarebbe certamente una cosa insomma poco, certo, adeguata, quindi
Ma guarda, Gelù, io penso che noi dobbiamo abituarci ad un Napoli che non avrà un modulo fisso, secondo me può cambiare davvero anche in base all'avversario, quindi il ragionamento tuo secondo me è corretto in vista della partita con il Verona, che tu contro un avversario in cui tu devi vincere, devi attaccare, devi conquistare i tre punti, ci può stare insomma che tu giochi così, poi magari contro altri tipi di avversari ci può stare che ti metti a tre, sei un po' più coperto. Non dobbiamo secondo me ragionare su una squadra che farà un solo modulo nel corso di questa stagione, ma che ne può alternare tranquillamente due in base all'avversario.
È vero, altre novità non ce ne sono, Pasquale, dal campo, insomma c'è questa ipotesi di ritorno al 4-3 proprio contro il Verona e quindi un Napoli che si prepara ad essere duttile dal punto di vista del sistema di gioco nei prossimi 4 mesi tra campionato e Champions League. Ieri c'è stato De Laurentiis a Castelvolturno.
È stato anche lunedì, cioè c'è stato anche martedì, perdona. Anche sì, la presenza del presidente è costante. Non soltanto, insomma, anche per verificare varie situazioni. Tu sai, Gianluca, che c'è anche l'ipotesi del centro sportivo, insomma, che potrebbe, che lui sta valutando, cioè l'ipotesi di trasferirsi, di abbandonare il training center di Castelvolturno alla scadenza del contratto. Quindi sta valutando una serie di situazioni. Ovviamente si parla anche di mercato, si parla anche delle liste, perché ripeto, Napoli entro domani sera deve, diciamo, definire le liste, perché in campionato a mercato aperto puoi modificare la lista, come è accaduto per esempio domenica a Roma, che in lista c'era Demme e non c'era Traoré, che non è stato neanche convocato. Adesso devi dare una lista definitiva e soprattutto devi consegnare la lista all'UEFA, che ti dà la certezza dei giocatori che poi potranno affrontare il Barcellona nel doppio confronto degli ottavi di finale.
Questo amico scrive: ma il mercato finisce oggi? Sì, alle 20 di oggi. Alle 20 di oggi. Diamo un'occhiata, anzi, ascoltiamo un paio di messaggi vocali WhatsApp. Eccoli qui.
Oh, Napoli brutto. 3-4 partite, ne hanno fatto 2-3 tiri a porta, 2-3 tiri a porta hanno fatto in 3 partite. Sono abbastanza sfiduciato. Ciao Luca, ciao Pietro.
Ciao Pietro. Pasquale, qual è l'umore di Raspadori? Perché come giocatore sembra uscito un po' fuori dai radar, anche come dici.
Ma guarda, Gianluca, io Raspadori è un grande professionista. È chiaro che in una partita come quella con la Lazio si sapeva che sarebbe andato in difficoltà con quel tipo di impostazione, perché Raspadori, pur essendo un brevilino, cioè non ha tra le sue caratteristiche l'attacco alla profondità. È una squadra che ha giocato più bassa, senza un centravanti capace di saltarsi in profondità, e si sapeva che ci sarebbero stati dei problemi. Ha lottato, ha sofferto, ha dato un contributo come sempre fa, però diciamo che non era proprio quella la partita in cui Raspadori potesse incidere. Poi magari si capitava l'episodio, però è evidente insomma che avrebbe sofferto contro la Lazio. È chiaro che adesso arrivano una serie di partite, tranne il Milan in campionato secondo me abbordabili, perché c'è il Verona, poi c'è il Genoa, il Cagliari, il Sassuolo, e sono le 4 partite che a febbraio secondo me diranno la verità sul Napoli. Vedremo quando torna Osimhen, perché sabato ci sono i quarti di finale di Coppa d'Africa, Nigeria e Angola. Ho la sensazione insomma che Simeone, Raspadori, ma lo stesso Kvaratskhelia, Politano non lo dico perché lo sta già facendo, debbano pensare insomma anche l'apporto realizzativo per consentire al Napoli poi di avvicinarsi al quarto posto. Io credo che questo sia il mese decisivo, perché hai, diciamo, la possibilità di finalmente di conquistare un filotto di risultati che ti può aiutare ad avvicinarti all'Atalanta. Cioè devi fare un po' di più dell'Atalanta, no? Per provare ad arrivare quarto.
È vero, 8 partite, nelle ultime 8 il Napoli per 6 volte non ha segnato, quindi qualcosa da rivedere c'è, più di qualcosa da rivedere. Pasquale, visto che noi anche ieri abbiamo discusso con i tifosi e che ci dicevano, ci scrivevano, noi capiamo le cose e ci facciamo le nostre idee su quello che succede rispetto a quello che voi ci dite, che voi ci fate sapere, rispetto alle informazioni che ci date. Allora, voglio capire dalle tue informazioni quali sono le possibilità che Mazzarri possa essere riconfermato l'anno prossimo sulla panchina del Napoli.
Cioè, dovresti finire la stagione nel migliore dei modi.
Cioè, voglio capire, c'è un accordo verbale o una clausola? Scusami Pasquale, voglio chiarire meglio. C'è una clausola o un accordo verbale che se arriva in Champions League, quindi nei primi quattro posti, e in semifinale di Champions, è automaticamente rinnovato il contratto a Mazzarri?
A me non risulta che ci siano clausole.
Ok, non è un accordo verbale di questo tipo.
No, ma è chiaro che se dovessi finire molto bene il campionato, De Laurentiis potrebbe, diciamo, valutare l'opzione, ma non è legato per l'anno prossimo, tant'è vero che la scelta di prendere Mazzarri è stata dettata proprio dal fatto che lui, anche per amore, per affetto nei confronti della piazza, abbia accettato di fare, insomma, 6 mesi, di chiudere la stagione senza avere opzioni per la prossima stagione. È chiaro, insomma, che io credo che a breve il Napoli dovrà prendere anche una decisione, ma io penso che la decisione sia molto condizionata anche dal tipo di campionato che farà il Napoli, dall'Europa che il Napoli disputerà. In questo momento sei anche fuori dall'Europa, quindi io credo, insomma, che davvero questo mese ci potrà dire tanto anche in ottica futura.
Grazie a Pasquale Tina, buon lavoro Gianluca. Al nostro inviato a Castelvolturno. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Luca Marchetti da Sky Sport per tutti i dettagli sul mercato a poche ore dalla chiusura di questo mercato di riparazione di gennaio 2024. Tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, per Forza Napoli sempre su Radio Marte, Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano è in regia. Prima del prossimo ospite, un altro messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, Antoni da Piazza Mercato.
Buongiorno.
Gianluca, il futuro è oggi. Noi parliamo di un presidente che si assume tutte le colpe dicendo che faceva un acquisto in difesa, uno sui terzini e 1/2 centrocampisti. Ad oggi queste cose qua non sono arrivate. È arrivato solo il terzino, il difensore non è arrivato, 1/2 centrocampisti non sono arrivati, ma sono arrivati 2 giocatori che insieme non appaiono a 400 minuti giocati in stagione. Quindi di cosa parliamo? Ha parlato troppo come al solito e l'ha fatto male. Nel caso Diego Demme, l'ennesima vergogna di una società incompetente. Buona giornata.
Buona giornata a te, caro Anthony. Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno Gianluca.
Sono ore frenetiche per te, insomma, ultime ore di calciomercato, quindi il lavoro
siamo
sarà
in discesa.
Sarà intenso.
Siamo in discesa. Ecco, siamo in discesa. Sì, ormai c'è il countdown fissato nella nostra testa.
Senti, diciamo, Luca,
ci aspettiamo magari qualche sorpresa, ma vediamo. Non dal Napoli, però, già te lo dico.
Non dal Napoli. No, io voglio capire una cosa. Insomma, prima un giudizio, un voto a questo mercato, perché molti storcono il naso. Però io dico, il Napoli ha ceduto Elmas, ha dato in prestito Zanoli e Zerbin, e adesso darà Gaetano, poi vedremo qual è la situazione. Sì. E ha preso Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Den Donker, oltre a Popovic che è andato al Monza in prestito. Insomma, sulla carta le alternative sono migliorate, almeno dal punto di vista funzionale, sulla carta. Quindi non può essere considerato negativo questo mercato.
Ma io non, negativo non lo considererei. Certo, dipende sempre il fatto sia positivo o negativo dalle aspettative che ognuno di noi ha. Quindi se tu pensi che il Napoli avrebbe dovuto migliorare i titolari, insomma sarebbe stata una situazione anche molto difficile da migliorare, perché ricordiamoci sempre che al di là dei risultati di questa prima parte di stagione, di questa prima metà di stagione, Napoli è la squadra campione d'Italia e perlomeno per quanto mi riguarda rimane una delle rose più competitive del campionato italiano. Quindi andare a migliorare i titolari non era semplice, e io credo che Napoli non ci abbia neanche pensato. Poteva averlo pensato con il difensore, cercando di andare a prendere Perez, e poi sono state fatte delle valutazioni in corso d'opera che hanno fatto riflettere il Napoli, dicendo perché dobbiamo spendere 16 milioni di euro di bonus per andare a prendere un giocatore che sì, magari è leggermente più forte o più o meno lo stesso livello di quelli che abbiamo, un Django Osticard, e poi magari ci pensiamo a giugno. Io credo che il Napoli avesse bisogno di puntellare una rosa rispetto anche alle esigenze attuali dell'allenatore, che magari non sarà quello della prossima stagione, e che quindi abbia cercato di rendere, come dicevi te, più funzionale una rosa. Quindi non guardiamo soltanto gli 11, vanno guardati i 16, no?
Certo.
I potenziali utilizzati.
16, 18, insomma.
Sì, appunto.
Senti Luca, una curiosità a proposito di Østigard Perez. Secondo te il Napoli ha deciso di tenere Østigard e non prendere più Perez perché Perez costava troppo? 18 milioni, perché Perez non ha mai convinto pienamente la società, così come altri difensori che non hanno convinto pienamente, o perché avendo cambiato il sistema di gioco con la difesa a tre, la società ha valutato che Østergaard è adeguato per questo tipo di gioco, cioè per la difesa a tre, e meno per la difesa a quattro, per cui può restare perché nella difesa a tre ci sta bene.
Io la leggo più come la terza ipotesi, perché se no non fai una trattativa e arrivi a stringerti la mano, se non consideri il giocatore di quel livello là e per un progetto tattico a quattro. Con le due o tre partite che il Napoli ha giocato con la difesa a tre, con Østergaard che si è comportato molto bene, risultando anche tra i migliori in campo, il Napoli io credo che abbia fatto una riflessione sul nuovo utilizzo di Østergaard e quindi sull'opportunità di poter spendere i 16 più 2 che erano stati concordati. Se in più ci metti che comunque all'interno dell'operazione di Perez, all'inizio almeno, Østergaard era una possibile contropartita o tecnica o economica, ma lui non sarebbe andato ad Udine, io credo che anche l'Udinese a un certo punto abbia detto: se io dopo devo dar via il giocatore, devo prenderne un altro che ancora non ho individuato, potrebbe essere complicato. Fai la somma e viene fuori il risultato. È strano che l'Udinese in due finestre di mercato di fatto chiuda due operazioni, una con l'Inter con Tamar, l'altra con Napoli con Perez, una addirittura con visite mediche già effettuate, e poi le operazioni non si concretizzano, ma anche questo è il mercato. Nel corso del mercato il Napoli ha cambiato il sistema di gioco, ha introdotto questa difesa a tre, Østergaard sta funzionando meglio a tre che a quattro, e in più mettici anche che Di Lorenzo, come abbiamo già detto anche noi nelle nostre considerazioni, può fare il difensore centrale, lo ha fatto a quattro, lo può fare a tre, e lo stesso Ndonker è un giocatore che alle volte ha giocato anche in difesa, quindi qualora il Napoli dovesse averne bisogno, è vero che ha soltanto quattro difensori di ruolo, ma aggiungiamone anche due nel caso in cui dovesse servire.
0816363, un paio di telefonate con Luca Marchetti, al quale chiedo: Luca, Gaetano e Demme, Gaetano Granada, Cagliari, Empoli,
Gaetano Cagliari. Gaetano Cagliari. Gaetano andrà a Cagliari in prestito e poi tornerà alla base, avrà modo di esprimersi di più, perché comunque Gaetano è stato utilizzato, ma come sai con un minutaggio relativamente basso. A Cagliari troverebbe chiaramente una concorrenza meno forte a centrocampo nel suo ruolo, avrà la possibilità di giocare con più continuità. È una trattativa che è in via di definizione, peraltro il Cagliari ha bisogno in quella zona di campo, sta aspettando anche Baracca dalla Fiorentina, ma se la Fiorentina non prende un esterno offensivo, Baracca non lo lascia e intanto prendono Gaetano. Non penso Granada, la possiamo escludere. Empoli era un'idea che poteva avere se fosse rimasto Andrea Azzoli. Con il nuovo allenatore, cioè con Nicola, con il 3-5-2, Gaetano diciamo non è stata più una priorità per l'Empoli, almeno in questi ultimi giorni di mercato, per cui Cagliari. Per Demme al momento a noi non risultano situazioni particolarmente calde. Sai benissimo che il mercato in Italia chiude alle 20, ci sono anche i mercati esteri, ma sinceramente intorno a Demme non abbiamo mai visto questa grande frenesia da parte di tanti club. Non so se magari qualcuno potrà approfittare in queste ultime ore di un'occasione, perché alla fine rimane un giocatore importante. È vero che a Napoli non ha giocato spesso, però dipende sempre per il livello della squadra, per cui poi no, devi andare a costruire.
Però mi pare che non convenga neanche la risoluzione, visto che il giocatore andrà fuori rosa, perché dal punto di vista fiscale non conviene a nessuno la risoluzione del contratto, quindi si andrà
Ma l'unica cosa per cui si potrebbe fare una risoluzione è perché poi avrebbe più tempo eventualmente per andarsi a prendere una squadra, ma la deve fare entro stasera alle 20, altrimenti poi non potrebbe giocare.
È vero, mentre invece Pasquale Tina ci informava poco fa da Castelvolturno che clamorosamente domani nella lista Champions del Napoli potrebbe essere escluso addirittura Piotr Zielinski.
Ah, questo non lo so, questo non ne ho idea. Sai che nella lista UEFA bisogna avere tot giocatori liberi, diciamo così, poi alcuni di formazione italiana, alcuni gli under sono illimitati. Non ho fatto i conti, ti dico la verità, mi fido assolutamente di Pasquale Tina. Se fosse vero sarebbe clamoroso, come dici te, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che, sebbene sia in scadenza di contratto, è un giocatore dalle indiscusse qualità tecniche. E voglio dire, Napoli la conosce molto bene, credo che siano 8 gli anni, no? Di permanenza in azzurro. C'è il discorso che a scadenza contratto non so se è un segnale anche che si vuole mandare in generale.
Sì, perché anche l'eventuale esclusione, al di là dell'esclusione in sé per sé, cioè dell'aspetto tecnico proprio e burocratico dell'esclusione, quindi il fatto di non poter partecipare alla Champions, lascia molti dubbi anche sull'utilizzo del calciatore in campionato e sulla sul modo in cui poi il calciatore affronterebbe, diciamo così, questo finale di stagione. Ecco,
io dico una cosa in generale, non relegata a questo episodio, perché non so quali sono i motivi che eventualmente spingerebbero il Napoli a non inserirlo nella lista UEFA. Se i giocatori a scadenza stanno aumentando. 10 anni fa, se un giocatore andava a scadenza di contratto, era considerato, soprattutto in Italia, quasi un reietto, no? Si metteva fuori lista, si metteva fuori rosa, si faceva allenare a parte per fare una pressione anche eccessiva nei suoi confronti. Oggi non è così, si gioca a scadenza contratto anche fino all'ultimo, secondo me non c'è niente di male. Alle volte le scadenze di contratto aiutano le società a liberarsi di contratti importanti, perché e al Napoli è successo, no? Ti ricorderai, certo, l'anno di Spalletti, in cui in tanti lasciarono il Napoli a scadenza contratto per scelta della società. Quando la scelta è del giocatore, io, visto che lo pago, lo utilizzo fino all'ultimo e poi dopo amici come prima. Però questa è la mia idea. Io ritengo che sia sempre controproducente non sfruttare le qualità di un giocatore se ti serve, perché vuoi fare il duro. A me è una situazione che sinceramente non piaceva prima, non piace neanche adesso, a maggior ragione che adesso, ripeto, le scadenze di contratto sono all'ordine del giorno.
Luca,
bisogna farci conti, ecco.
30 secondi, ti chiedo in 30 secondi di dirci, visto che in tanti ce lo chiedono, qual è l'unica possibilità secondo te, o secondo eventualmente il contratto, se ne hai notizia, che Mazzarri possa restare sulla panchina del Napoli anche l'anno prossimo?
Io credo che come minimo debba arrivare in Champions per rimanere, però non lo so, poi dipende anche dal rapporto di fiducia che c'è con il presidente De Laurentiis, che mi pare molto forte, però credo che poi alla fine si parli di risultati, no? Bisogna, certo, raggiungere dei risultati. Le aziende ragionano così e il Napoli è un'azienda.
Grazie a Luca Marchetti, buon lavoro da Sky Sport.
A voi, ciao.
Finale di mercato, noi voliamo in pubblicità, tra poco ulteriori approfondimenti, soprattutto dal punto di vista tecnico. Cercheremo di capire questa duttilità tattica di sistema di gioco, difesa a 3, difesa a 4. Magari contro il Verona gioca con un solo attaccante di ruolo, è più adeguata la difesa a 4. Spingerà Mazzarri a cambiare ancora, a modificare anche in corsa il sistema di gioco? Lo chiederemo ad alcuni tecnici che ci chiariranno le idee su questo aspetto. Vero Mario Parrigiano? È vero o no?
Marte.
Un po' di messaggi WhatsApp prima del prossimo ospite, eccoli qui.
Buongiorno, sono Aurelio Ciffuni, come stai? Stai bene? Ho fatto una buona campagna acquisti, ho preso tutto fuorché il centrale può aspettare, non ci sono problemi. Comunque ho fatto una buona campagna. Adesso mi aspetta la Champions, gli ottavi. Sono contento. Voi siete contenti, amici? Abbiamo fatto una grande campagna, una media campagna acquisti.
Ecco, però più che De Laurentiis, questo amico sembra un mix tra non so come possiamo definire, un mix tra Calderoli e non lo so. Ecco. Va bene, un altro messaggio e poi andiamo da Gigi Canni, allenatore, sentiamo questo.
Ciao Gif, buongiorno, Peppe 25. Ma perché non provare il 4-2-3-1 e far giocare finalmente Lindstrom nel suo ruolo naturale? Che ne pensi? Perché una volta lo buttano a destra, una volta a sinistra. Io penso dargli una chance, farlo partire dal primo minuto nel suo ruolo naturale di trequartista, mezza punta. Che ne pensi, Gif?
Ma non lo so, perché insomma Lindström finora non ha convinto. Peccato, perché in Bundesliga negli ultimi 2 anni 64 presenze, 13 gol e tanti assist per lui, quindi non era un giocatore di poco conto. Il Napoli per questo lo ha preso, però non si è confermato in Italia, almeno fino a questo momento. Gigi Canni, buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio.
Senta, mi tolga una curiosità, Mazzarri ha varato questa difesa a 3, questo 3-4-2-1, 3-4-3, che potrebbe utilizzare anche contro il Verona, ma visto che il Verona gioca con un 4-2-3-1 con i tre che sono centrocampisti fondamentalmente, più che giocatori d'attacco, e con un solo attaccante di ruolo, è il caso di giocare con una difesa a 3 contro un solo attaccante di ruolo?
Sai, questa è una domanda. Non lo so,
farebbe.
No, ma io sono... guarda, ti posso assicurare, il mio pensiero in questo momento è unico. Allora, io ragiono da allenatore. Certo. Sono arrivato da allenatore del Napoli, sono arrivato con un calendario disastroso, una squadra a pezzi, e quindi devo giocare le coppe, e quindi faccio quello che devo fare, lo faccio piano piano, arrivo, vado avanti, e arrivo a questo punto, dopo tutto questo periodo, in cui io devo decidere qualche cosa. Adesso non ci sono più scuse, adesso devi fare dei risultati, falli come vuoi, ma devi fare i risultati. Tatticamente non lo so, io so, saprei, se fossi allenatore, che ho una squadra forte e devo far rendere al meglio tutti i miei giocatori. Questa è la bravura che deve avere Walter in questo periodo, a secondo poi dell'avversario chiaramente, e a secondo di quello che succede sul campo e quello che vedi in allenamento soprattutto.
Senta, mister Canni, perché questo sistema di gioco ha evitato al Napoli di prendere gol. Il Napoli si è difeso molto bene, però di contro poi ha attaccato male, ha tirato poco in porta e non ha segnato. Nelle ultime 8 partite, da quando manca Osimhen, il Napoli per 6 partite non ha segnato gol. Su 8, 6 partite.
Ma scusatemi, ma è possibile che non riusciate a fare un ragionamento? Togliete Lautaro all'Inter, togliete il centravanti della Juventus. Toglieteli.
Ho capito, io li ho tolti.
Il campionato.
Li ho tolti. Ne ha segnati 19 Lautaro, però ne ha segnati 8 Turam, 6 Çalhanoğlu, 5 Mkhitaryan, 5 Barella.
Ma assolutamente sì. Ma con squadre dove l'allenatore era dall'inizio dell'anno.
Certo.
È tutta un'altra cosa, vi posso assicurare, è tutta un'altra cosa. Adesso non c'ha più scuse né l'allenatore né i giocatori. Non ce li hanno più, perché la squadra è forte, adesso non ci sono più. Allora poi il sistema di gioco, guarda Gianluca, ti posso assicurare, è l'ultima cosa, è l'ultimo pensiero che devi avere. Devono i giocatori che hai, qualitativi, devono tirare fuori il meglio delle loro possibilità. E allora se io guardo la prossima partita contro il Verona, non ci devo neanche pensare al fatto che io non riesca a vincerla. Non ci devo pensare, perché io sono più forte, questa è la realtà dei fatti. È chiaro che incontri una squadra che sta lottando e lotterà, perché lotterà, oltretutto con il mercato che ha fatto il Verona in questo periodo, si può immaginare, ma lotteranno la morte, su questo non ci sono dubbi. Ma se io lo guardo a livello tecnico, individuale, qualsiasi sistema di gioco io giochi, non c'è paragone, io la devo vincere.
Quindi mi sembra di capire, tornando al discorso di prima, che insomma Osimhen sia l'elemento cardine, ma lo sappiamo ovviamente, ma insomma dipenda soprattutto e soltanto forse da quello, il fatto che Napoli non segni più o segni molto poco.
Ascolta, io ho vinto i campionati con il centravanti forte e la difesa che prendeva pochi gol.
Ecco. Eh sì, poi alla fine il segreto del calcio è quello.
Tu puoi girare quello che vuoi. Puoi fare tutto quello che ti pare, ma i numeri che contano sono questi.
Non prendere gol e farne uno più dell'avversario. Insomma, ecco.
Guarda caso, l'Inter è prima. Vai a vedere i numeri dell'Inter. Ha fatto 40 e rotti gol, mi pare, e ne ha presi 13. È quella che ha preso meno gol di tutti.
Sì. Effettivamente sì. Sentiamo questo messaggio vocale insieme, poi torniamo da Gigi Cani. Sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
La bottega di Lorenzo, Quara, Osimhen. Rachmani, anche il portiere, più di mezza squadra quest'anno non ha riso e non hanno giocato. Mo si stanno incominciando un po' a riprendere. E tutta questa gente che va trovando, che non si tira in porta, i puristi, tutto questo, questi tifosi abituati a vincere tutti gli anni, proprio la mediocrità totale dell'ambiente napoletano. Grazie. Buona giornata.
Grazie anche per la pacatezza con cui hai espresso questo messaggio abbastanza però guarda pesante, che, incisivo.
No, guarda che però il modo con cui l'ha detto va benissimo, è tutto, non aveva grande entusiasmo, però ha detto delle cose che sono giuste, perché tu oggi devi pensare esclusivamente a fare il meglio possibile a questo campionato, che è diventato un campionato transitorio. Questa è la realtà dei fatti, quindi tu devi accettarla questa cosa, devi pretendere pretendere dall'allenatore e giocatori, e lo hanno fatto fino adesso secondo me, di dimostrare sul campo di dare tutto. Questo.
Senta,
poi l'anno prossimo vedrai.
Il fatto che Zielinski non viva un momento brillantissimo, anche perché insomma è libero e avrà firmato con l'Inter per l'anno prossimo, però fa ancora parte del Napoli. Clamorosamente ci illustrava il nostro inviato a Castelvolturno Pasquale Tina, domani potrebbe essere addirittura escluso dalla lista UEFA, dalla lista delle partite Champions, Piotr Zielinski. Ma lei come allenatore, di fronte a un'eventualità del genere, di fronte a un giocatore che vive un momento di difficoltà, che non gioca sempre, che forse si sente un po' fuori già dalla dimensione Napoli, però è il miglior giocatore che ha il Napoli, gioca con tutti e due i piedi, che ha grande qualità, che supera l'uomo, insomma, che sarebbe molto utile. Come si comporterebbe lei da allenatore di fronte a una problematica del genere?
Beh, io avrei costruito un rapporto con lui, costruirei un rapporto con lui e capire se Walter potrebbe essere, perché non lo sapete ancora per certo, che verrà escluso, vorrà dire che ha capito che questo rapporto non può essere costruito. Poi la colpa è sempre di tutti, non è mai di uno solo. Io non lo conosco personalmente, so che è un ottimo giocatore, mi è sembrato anche un
bravo ragazzo, ma ragazzo molto
bravo,
tranquillo,
ragazzo,
mai creato problemi.
No, ma al di là dei problemi o meno, io caratterialmente non lo so che se lui è sconvolto dalle situazioni, da quello che non riesce a rendere al meglio magari e tutto il resto, c'ha tutti questi pensieri, che poi bisogna vedere anche questa cosa che è terribile, quella della vita privata, nel senso che c'hai quello che ti chiama, l'altro che ti chiama, l'altro che ti dice una cosa, l'altro che ti dice un'altra. Se non hai la forza mentale di sopportare una situazione di questo tipo, perché non è facile, non è facile in un ambiente come passionale come quello del Napoli, non è facile.
Lei mi è capitato in qualche sua squadra di un giocatore che stesse in quelle condizioni? Cioè...
Certo che mi è capitato e ho cercato, allora ho sempre cercato di dargli la fiducia, di mostrargli quello, e lui però dall'altra parte deve dimostrare a me. La prima cosa che deve fare è che deve in campo ogni allenamento, ogni situazione deve dare il 100%. Io devo vederlo, devo vedere che questo giocatore dà tutta l'anima, poi allora vedere poi se può giocare secondo la partita o quello che devi fare. Ma guarda, anche il mercato stesso, ma oggi è molto più difficile fare l'allenatore, oggi è molto più difficile perché non hai il rapporto esclusivamente col giocatore, con la squadra. Tu quando entri allo spogliatoio parli con 25 aziende singole. E questa è la realtà dei fatti, quindi è molto molto più difficile oggi.
Non c'è, ragazzi... non c'entra il fatto che Zielinski eventualmente in un centrocampo a 4 con due mediani e due esterni possa non trovare spazio proprio dal punto di vista logico e tattico, cioè
per quello che vedo io, che ho visto Zielinski, che lo conosco ormai da 10 anni, perché la vita che gioca, ormai questo può giocare ovunque. È un giocatore che in mezzo al campo può giocare ovunque, c'ha tutte le qualità, se sta bene è un giocatore che rende la gara, la rende bella, perché io ho avuto i giocatori così, ho avuto Pannucchi che era simile a lui, quindi
vero.
Sono giocatori importanti. Tu hai detto Çalhanoğlu prima, hai nominato Çalhanoğlu, non è la stessa di Çalhanoğlu tatticamente, però è un giocatore simile che può giocare, svariare sul campo, perché ha tutti e due i piedi, ha velocità, rapidità, dribbling, tiro, c'ha tutto.
E Marotta, devo dire, ci sarà sicuramente qualcuno adesso mi criticherà tra i tifosi, ma Marotta ha preso Mkhitaryan a parametro zero dalla Roma, Çalhanoğlu a parametro zero dal Milan, adesso Zielinski a parametro zero dal Napoli, è il mago dei parametri zero, parliamoci chiaramente, l'Inter, perché indovina colpi che poi si rivelano efficaci per il futuro.
Stai parlando dei direttori più esperti che ci sono in Italia e anche più bravi.
È vero, ed è l'unico che riesce a farlo.
Io lo conosco da 40 anni, quando era Varese, si può immaginare. Era già bravo.
Canni, grazie per questa chiacchierata, le auguriamo buona giornata, mister.
Anche a te, a tutti, grazie, ciao.
Grazie a Gigi Canni per essere stato con noi, è arrivato pure Gigi Soriani, da un Gigi all'altro, oggi è il primo febbraio, ma oggi, capite, è il primo febbraio, è il mese di carnevale, è il mese di San Valentino, Soriani, è il tu sei innamorato? È il mese di San Valentino, è il mese delle chiacchiere ed è il mese che prelude alla primavera, pensa un po'. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamolo.
Buongiorno Gianluca, mi dispiace non essere d'accordo con te quando dici che il mercato del Napoli è da 7. Una squadra che sta al nono posto deve rinforzare i titolari, non certo allungare la panchina. Ti ripeto, mi dispiace non essere d'accordo.
No, vabbè, ma che c'entra?
Però questa cosa è un dato di fatto, secondo me.
Io ho fatto il raffronto tra chi è andato via e chi è arrivato, e sulla carta, perché questo voto, cioè il fatto che per me possa essere positivo, è determinato dal fatto che sulla carta chi è arrivato dovrebbe essere superiore o assicurare alla squadra, tra le alternative, qualcosa in più. Poi vedremo se questo sarà vero o meno, è chiaro. Però non sottovalutare le alternative, perché guarda, da quando ci sono i 5 cambi, le partite spesso e volentieri si risolvono e si vincono con i cambi nella ripresa. Non è trascurabile, non scherziamo con il discorso di titolare le alternative, con i 5 cambi le partite, ma tutti fanno così, le vincono le squadre nella ripresa con i 5 cambi indovinati e di un certo tipo. Il Napoli forse ha avuto qualche problema proprio da questo punto di vista in questa prima fase di stagione. Guarda che vi dico, secondo me è proprio così, ma comunque il campo poi ci dirà come stanno davvero le cose. Dobbiamo andare in pubblicità, vero Soriani? E allora andiamo in pubblicità, tra poco.
Marte.
Così a schiaffo, un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui,
Ciao Gianluca, sono Salvatore.
Ciao Salvatore.
Gianluca, ma tu credi alla Befana e a Babbo Natale?
Sì.
No,
certo.
Perché se credi alla Befana, allora credi che Napoli possa arrivare quarto. Se non credi alla Befana, non credi che Napoli possa arrivare quarto. Perché è utopia che Napoli possa arrivare quarto.
Ma io ho sempre creduto alla Befana e a Babbo Natale, anzi ci credo da quando sono nato e bisogna crederci perché è bello, ecco, si torna bambini ogni tanto.
Mastandrea.
No, non c'entra niente Mastandrea in questo caso, lo salutiamo però anche perché insomma ci mette di buon umore salutarlo, ecco.
Gianluca, buongiorno, e pensa che Marotta, buongiorno, a parametro zero si è schivato quel pacco di Dybala. Pacco non perché non sia forte o bravo, ma perché a livello di salute purtroppo è un ex giocatore. Diciamo che uno così farebbe comodo a De Laurentiis.
Bravo Marotta, perché dopo c'è Çalhanoğlu a parametro zero, dopo Mkhitaryan a parametro zero, adesso ha preso Zielinski a parametro zero, mi sembra che abbia le idee chiare da questo punto di vista. È vero Paolo Specchia? Buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a te e a chi ci segue Gianluca. Ma certo, Marotta per me è il miglior dirigente italiano in questo momento, il miglior direttore sportivo, direttore in generale, ha una competenza, un'esperienza. Poi si avvale di collaboratori che, con tutto il rispetto per quelli nostri o altri che ne hanno, bravi, però non sono all'altezza di Marotta. Marotta è per me il numero uno, quindi quello che fa lo fa con competenza, con una solidità alle spalle che gli consente di fare anche, ecco, bene, che se Marotta fosse andato all'Empoli o fosse andato, non so, al Genoa, non avrebbe avuto il successo che c'è stato al Genoa, ma tantissimi anni fa, quando era ancora un giovane emergente direttore, poi è diventato un grande direttore.
Messaggio, via.
Ciao Gianluca.
Ciao.
Il problema non è che non segniamo più, il problema è che non creiamo più occasioni da gol.
Certo, beh, è una conseguenza.
Mai, non siamo mai pericolosi. E poi volevo chiedere, non c'è Osimhen, ma dimentichiamo che abbiamo l'attaccante della nazionale italiana come sostituto?
È che è un po' spaesato Raspadori in questo momento. Paolo Specchia. Il fatto che il Napoli nelle ultime 8 partite non abbia segnato ben 6 volte su 8, neanche un gol, e il fatto che tiri poco in porta, dipende dalla coperta corta della difesa 3 a 5, cioè di questo nuovo sistema, o dal fatto che manchi Osimhen?
Manchi Osimhen è certamente un motivo per cui si crea meno pericolosità alle difese avversarie. Che non faccia gol è è perché è mancato Osimhen, è mancato Kvaratskhelia, ma anche perché non si è costruito un Napoli che cerchi loro, si è costruito un Napoli che difende bene, che abbraccia il campo in ampiezza, che è molto attento alla ripartenza degli altri, però anche se riparte lo fa solo per abilità personale, per capacità personale del singolo che va via, ma non c'è un calcio orchestrato e costruito per far male agli altri. C'è pochissima fase offensiva degna di questo nome, quindi è un Napoli che non mi fa ben sperare che possa arrivare a centrare il quarto posto. Se questo è il Napoli, al di là dei rientri che noi aspettiamo tutti quanti con grande, grande attesa, io non vedo un Napoli che è costruito per rimediare ai fatti insuccessi creati da Garcia e dal management fino a quel momento. Poi anche questo management, fammi dire, i giocatori che ha preso in Napoli, però insomma, obiettivamente non ne vedo giocatori tali da cambiare le cose.
Neanche in Gonge ti piace particolarmente?
Gonge, questo è meno peggio, nel senso che chiedo scusa se magari qualche procuratore, qualcuno
meno peggio hai detto?
No, è per questo che devo subito dire, sono meno bravi. Il più bravino è Gonge, ma gli altri insomma non sono da
quindi non vedi che non individui un futuro in questo mercato di gennaio, è tutto legato a questo finale di stagione, per intenderci, non c'è una programmazione legata al futuro?
Assolutamente no, ma poi chi l'aveva fatto la programmazione? Scusa, ma questi giocatori che sono arrivati li ha scelti Mazzarri? Ma
se forse Mazzocchi ha scelto Mazzarri, forse solo Mazzocchi.
Ma scusami, ma voglio dirti, ma con che criterio si fa un mercato di operazioni costoso, perché Napoli ha speso, no? Se non si ha contezza del futuro con un allenatore che non si è intravisto, non si è fermato, non si è parlato. A me non risulta che abbiamo già il futuro dentro, cioè che è dichiarato da De Laurenti che Mazzarri dura 6 mesi, giusto per rimediare ai guai di Garcia, ma quindi c'è poca programmazione. Quindi io credo che si dà a tentoni,
dice Paolo, dice Paolo Specchia. Gianluca, buongiorno, ma perché Zielinski sta giocando bene secondo te quest'anno? Ha cominciato nei primi mesi ad essere il migliore del Napoli insieme a Politano, poi è calato, ma è calato perché evidentemente c'è stato il riverbero sul suo umore di questo mancato rinnovo del contratto e di questo parametro zero che si è concretizzato praticamente a gennaio, questa firma con l'Inter, che addirittura rischierebbe di far essere fuori domani dalla lista UEFA, lista Champions, proprio Zielinski. Specchia, è stata una gestione sbagliata quella del miglior calciatore del Napoli dal punto di vista tecnico, no?
Guarda Gianluca, tu sai, forse non lo ricordi bene, ma sai che io non ho mai stimato Zielinski tanto quanto...
No, non lo ricordavo.
Ecco, te lo posso dire, Zielinski è un giocatore che l'abbiamo atteso da quanti anni sta a Napoli?
8 anni.
Ecco, ti ricordi che abbia risolto una partita o due partite consecutive con giocate straordinarie?
No, è stato discontinuo, molto discontinuo.
La sua discontinuità, la sua incapacità a fare la fase difensiva, la sua incapacità a essere costante nel rendimento, ne hanno fatto un giocatore di buonissima qualità, di buone giocate, di buone intuizioni, ma uno o due al tempo. Cioè non ricordo mai che si abbia preso la squadra sulle spalle, ma anche se non voglio usare questa espressione che potrebbe dire che abbia, non so, personalità, carisma, diciamo, è un giocatore tecnico, ma non mi sfascio io il cuore o mi tappo i capelli perché vado via Zielinski, non mi ha mai dato quello che io pensavo potesse dare, è un altro che aspettiamo ancora, ma bene che vada, ma non è che vogliamo dire che dipendiamo da Zielinski, è una squadra che con Spalletti, col calcio di Luciano abbiamo fatto di buoni giocatori una grande squadra, ma buoni giocatori, fermiamoci là, basta, non giocatori intoccabili. Poi se vogliamo dire che Osimhen è veramente una punta che può far male a tutti, perché al di là della sua, direi, qualche volta precaria conduzione, perché non ha una tecnica, è un animale da battaglia unico, allora sì, unico. Ma poi Di Lorenzo, ottimo giocatore, terzino che va alla nazionale, Anguissà anche lui giocatore medio, veniva dalla Serie B inglese, è stato un colpo, ma noi non abbiamo campioni. Lobotka e Di Lorenzo e Osimhen per me sono giocatori importanti, ma partito Kim dell'anno scorso io non vedo giocatori straordinari. Devo dire che meno male abbiamo avuto Politano che ha fatto un anno meraviglioso, ma Gonge può fare la riserva di Politano, perché non vale Politano.
Bene, giusto così. Gaetano nel frattempo è giocatore del Cagliari, prestito secco fino al 30 di giugno, e quindi va via anche Gaetano dalla Rosa. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gifuni, ma volevo domandare una cosa. Prego. Ma è vero che alle conferenze stampa del Napoli prepartita Baldari e Lombardo chiedono ai giornalisti quali saranno le domande?
Assolutamente no, non è mai successo e non è, ed è una leggenda, non so chi ve l'abbia detto, la chiariamo in maniera molto molto chiara. Assolutamente no, non è mai esistito, perché non solo loro non lo farebbero, ma i giornalisti non potrebbero mai ammettere una cosa del genere. Ecco, sarebbe una mortificazione della dignità professionale di ognuno di noi, e non so come si arrivi a definire cose del genere anche da parte vostra, e non so come si possa pensare, ma questa purtroppo è la considerazione che molti hanno della professione giornalistica, che non è assolutamente come gli altri pensano. Cioè, vi siete fatti un'idea sbagliata di tante cose. Poi un giorno magari faremo una trasmissione sui dettagli e su tutte le difficoltà e le complicazioni del giornalista che segue il Napoli e che segue il calcio a Napoli, perché seguire il calcio è più complicato e difficile che seguire altre cose, ve lo assicuro, perché io non sono un giornalista solo sportivo, ma seguo molti altri aspetti della vita e dell'economia, e vi assicuro che seguire il calcio e il Napoli è più complicato di tutto il resto. Paolo, Mazzarri sarà il nostro Montefusco negli anni bui, sperando non debba più servirci. Ma Mazzarri può guadagnarsi la riconferma? In che modo, secondo te?
Ma guarda, facendo magari da qui in avanti un cammino che porti in Champion, ma convincente, che potrebbe anche darsi, io non sono la verità assoluta, io ho una mia intuizione, una mia supposizione dovuta a quello che vedo e quello che mi dice la mia incompetenza, ma posso anche sbagliare, magari potrebbe anche far vacillare appunto l'idea di fare un calcio moderno, perché abbiamo studiato Mazzarri da parte un calcio che oggi è superato, il calcio di Mazzarri è superato, oggi il calcio è molto più complesso, fatto di dettagli, che Mazzarri, non per sua incompetenza, ma perché ha vissuto gli anni suoi e credo che non abbia avuto neanche il modo di poter avere, non so, qualche competenza diversa andando a guardare, lavorare. Devo dire, De Zerbi, per dire, una nouvelle vague che avanza, e allora a questo punto poteva fare un mix, ma credo che non abbia avuto questa opportunità. Quindi nella mia supposizione posso sbagliare, ecco perché dico magari difficilmente meriterà la ricompensa, salvo che poi non faccio da qui in avanti una ripresa così spumeggiante, così ricca di vittorie, che faccia vacillare
veramente. Beh, ce lo dobbiamo augurare, io non ci posso credere. Guarda, c'è qualcuno
anche
che pensa.
Anch'io lo auguro, però non ci posso credere, la mia logica mi dice non credere.
Io non posso credere, soprattutto al fatto che c'è qualcuno che pensi che i giornalisti vadano alla conferenza stampa al Napoli e il Napoli chieda loro che domande faranno e loro lo direbbero in anticipo, secondo qualcuno. Ma è una cosa da pazzi. Cioè, io vorrei capire come si fa a pensare cose del genere, ma davvero? Ma pensate che sia tutta una farsa? Io mi rivolgo a chi pensa con la logica, col cervello, una cosa del genere. Ma voi ritenete che sia tutta una farsa? O pensate che ci sia una categoria, quella dei giornalisti, che fa gli interessi della gente, dei tifosi, che è un intermediario tra la gente e i fatti, e ci sia dall'altro lato una società che fa i propri interessi, ovviamente, oltre che quelli dei tifosi. L'avete capito questo? Oppure pensate che sia tutta una farsa questa, una fiction? Ecco. Io non lo so, io veramente, logicamente, secondo me, anche avere questo dubbio è una cosa sbagliata. Vabbè, Paolo, grazie per essere stato con noi. Paolo Specchia.
Hai ragione Gianluca, ti capisco e condivido tutto quello che hai detto.
Grazie a Paolo Specchia. Paolo lo sa, è un addetto ai lavori, quindi
buon
pomeriggio a Paolo Specchia. Adesso arriva una, che delusione veramente, pensare che ci sia gente che ritiene che le cose stiano in questo modo. C'è anche una grande banalità, una grande superficialità nel capire certe cose, nell'affrontare certe cose. Arriva Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, grazie a Gigi Soriano e Mario Palligiano in regia, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a voi per averci seguito. Noi con Forza Napoli Sempre torniamo domani puntuali come sempre a mezzogiorno qui su Radio Marte. Nel frattempo da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.